Oggi sarà una puntata indubbiamente molto divertente, l'abbiamo intitolata proprio così, musica da ridere, e ci chiederemo oggi se esiste ancora la canzone umoristica e satirica, che ha tantissimi contenuti, che ha avuto un'evoluzione nel corso del tempo, che ha visto tantissimi personaggi come protagonisti, e oggi abbiamo il grande piacere di avere innanzitutto per la prima volta, a voi che sapete, il comico, cabarettista, cantante, attore italiano Cochi Ponzoni, che saluto. Buongiorno Cochi, ben trovato.
Buongiorno. Buongiorno, io sono in viaggio per Massagno, dove stasera presento il mio libro, tra altre cose.
Avremo sicuramente ricordato questo appuntamento, quindi questa sera tutti a Massagno per ascoltare Cochi Ponzoni. Poi abbiamo anche una vecchia conoscenza di Rete 2, è stato più volte nostro ospite, ma è stato anche protagonista recentissimo di un appuntamento di Musica Viva dal vivo, appunto, chiaramente, Claudio Sanfilippo, cantautore e scrittore milanese. Buongiorno Claudio, ben ritrovato.
Certo.
Buongiorno a tutti e ciao Cochi.
Ciao Claudio.
Allora cominciamo proprio con questa domanda, no? Quella che ci siamo posti all'inizio di questa puntata. Esiste ancora la canzone umoristica e satirica? Oggi Cochi Ponzoni che cosa ci può dire?
Ma certo, esistono delle, diciamo, delle chiavi di interpretazione della realtà che si possono, diciamo, sviluppare attraverso la canzone, quindi anche in modo umoristico, divertente. Per esempio Sanfilippo è uno di quelli che fa questo tipo di operazioni. Uh-huh. Il mio amico Stefano Covri è un altro che ha inventato delle canzoni bellissime, anzi vi invito a comprare i suoi dischi perché vale la pena proprio di ascoltarli, perché sono veramente divertenti.
Certo.
Quindi niente, esistono ancora, magari non sono così conosciuti gli autori, diciamo quelli che poi vanno al festival di Luigi Tenco eccetera, che però diciamo che esistono. Il mercato, diciamo, il grosso del mercato magari non prende in considerazione tanto questo tipo di creazioni musicali. Ci sono dei fenomeni come quelli di Elio e le storie tese che, certo, sono riusciti, diciamo, a imporsi anche a Sanremo, e quindi continuano questo tipo di operazioni. E diciamo che comunque la canzone con un risvolto umoristico oppure con dei testi, come si può dire, particolarmente surreali come quelli miei di Renato, insomma, continuano ad avere il loro percorso.
E infatti questo proprio le volevo chiedere, Cochi Ponzoni, no? Lei insieme a Renato Pozzetto davvero non assomigliate a nessuno, no? Perché la vostra comicità è, se vogliamo, centrata su un'idea di paradosso, mi sbaglio? Come l'avete creata, come l'avete inventata?
Ma non è, diciamo che non è neanche stata un'invenzione, nel senso che era un modo di quasi infantile di giocare con le parole, fin da ragazzini lo facevamo, e poi l'abbiamo applicato nella musica, soprattutto dopo il nostro incontro con Enzo Iannacci. Quindi noi inventavamo molte storie anche strane, così surreali, e Enzo ce le musicava. Quindi è stato anche il contributo di Iannacci ci ha aiutato anche ad andare molte volte oltre la nostra fantasia.
Certo, Cochi, io sto leggendo appunto proprio in questi giorni il suo libro, la versione di Cochi, mi sto divertendo tantissimo, no? Ma soprattutto mi rendo conto che il mondo che voi avete vissuto quando eravate ragazzi era un mondo molto differente rispetto al nostro. Se vogliamo, anche senza fare i nostalgici per forza, no? Era un mondo genuino, ma un mondo fatto anche di grande coraggio. Chiaro, si usciva dalla guerra, era una condizione completamente diversa rispetto a quella di oggi. Ma come se lo ricorda quel mondo, e come è potuto accadere tutto quel fermento culturale di inventiva di cui lei chiaramente ha fatto parte e fa parte?
Beh, dipendeva dal fatto che si era usciti da una tragedia della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'era un grande desiderio di ritornare a vivere, di reinventarci nuove storie, nuove diciamo arti anche. Si è fatto di tutto e si faceva di tutto da parte degli artisti dell'epoca pur di reagire al malessere che era rimasto nella testa delle persone dopo la guerra, insomma. E quindi quella grande vitalità ha creato anche dei fenomeni sia nelle arti figurative che nella letteratura, che anche nelle canzonette, senza, diciamo, creazioni senza limiti di nessun genere, insomma, si andava per la tangente tranquillamente senza senza porsi dei limiti, ecco, nel senso che non si guardava al risultato, diciamo, della moneta che si poteva ritrovare dalle creazioni che si facevano, si guardava solo al piacere di fare, di inventare qualcosa e alla convinzione che quello che facevamo noi o che facevano i grandi artisti dell'epoca era diciamo quello che uno desiderava di fare, seguiva la logica creativa di ciascuno di noi, insomma, quindi non c'erano delle aspettative economiche.
Già,
quindi questo forse ha creato la possibilità di fare delle cose abbastanza all'avanguardia anche.
Assolutamente. Lei racconta appunto di storie, se vogliamo, un po' anche surreali, se pensiamo magari a cosa possono vivere i ragazzi di oggi. Racconta per esempio di uno divertentissimo viaggio insieme a Enzo Iannacci, che non sapeva dove sareste andati, poi siete finiti niente meno che Londra, no? Perché c'era la Swinging London da visitare.
Era uno dei motivi che Enzo continuava a tirare in ballo, perché sapeva che io c'ero già stato, conoscevo tutte quelle storie lì e niente, gli abbiamo fatto un'improvvisata, ma sempre come facevamo noi era uno scherzo alla fine dei conti.
Eh già, certamente. Adesso vorrei coinvolgere Claudio Sanfilippo, perché Claudio, ti voglio fare una domanda, voglio capire se la canzone umoristica possa essere anche una canzone intelligente, ma prima un ascolto.
Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico costante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone
lo sciocco in blu.
Davvero, davvero intelligente, chiaramente, anche estremamente divertente, no? Quindi due cose, due aspetti assolutamente compatibili, no, Claudio Sanfilippo? Una canzone può essere intelligente anche se sembra una canzone leggera, come questa abbiamo sentito insieme al nostro ospite di oggi, Cocchi Ponzoni. Claudio Sanfilippo, che cosa ne dice a proposito?
Ma dico che questa è una canzone molto intelligente.
Molto intelligente.
Anzi, parecchio, come si potrebbe citare sempre dal Cocchi e Renato. Che poi, vabbè, Cocchi e Renato per me sono stati l'apice, insieme a loro partner, Enzo Iannacci, l'apice di questo tema nella storia della musica italiana. Secondo me, il vertice è quello in quegli anni assolutamente magici e ripetibili.
Sì.
Hanno prodotto una serie di canzoni spettacolose. Anche se poi la tradizione è lunga, insomma, in Italia di questo genere.
Certo.
Possiamo partire da Petrolini, poi la capa pelata di Gorni Kramer, il quartetto Cetra, Carosone, Buscaglione, Walter Valdi, Gufi, che avevano poi un'origine più goliardica, ma lo stesso Gaber nei primi tempi della sua carriera, canzoni come Go Ganga o Lo Shampoo.
Certo.
E poi negli ultimi anni ci sono anche stati altri fenomeni interessanti, non so, Flavio Oreglio è uno che ha dato tante cose al tema, piuttosto che Sergio Sgrilli, e poi mi viene in mente uno molto popolare che ha fatto delle cose molto divertenti, che è Cozzarone.
Certamente, grande talento della contemporaneità. Cocchi Ponzoni, quella era la Milano dei locali che io ricordo quando ero ragazzo, il Capolini, il Cabianca, il Jazz, ma non solo, anche le gallerie d'arte, il design, la fiera, la moda, i giornali, tutto questo ha avuto poi uno sviluppo nel corso del tempo che ha preso certe pieghe, no? Però ci vuole descrivere la Milano di quei tempi, che cosa succedeva e come era possibile che succedesse, che fosse successo tutto questo?
Beh, era, come ho detto prima, la grande euforia del dopoguerra e soprattutto il fatto che i ritrovi, diciamo, che erano quelli delle osterie della Milano di quegli anni, l'osteria dell'Occa d'Oro, l'osteria Pino La Parete e il Brera, erano il ricettacolo di tutti gli intellettuali e tutti gli artisti dell'epoca, che molte volte anche insieme creavano degli eventi, delle cose, anche dei letterati. Per esempio Arbasino ha scritto delle canzoni cabarettistiche per Laura Betti, insomma.
Certo.
C'era il nascente piccolo teatro con Strehler, con Fiorenzo Carpi e con altri poeti, con Fortini, per esempio, hanno scritto quella meravigliosa canzone che è Quella cosa in Lombardia. Insomma, è un momento di grande fermento culturale, grande voglia di inventarsi di nuovo una vita decente. Che è successo. È successo poi, fortunatamente, perché questi grandi artisti hanno creato un nuovo flusso di arte che è rimasto nel tempo, poi, alla fine dei conti.
Certo, quindi i luoghi che lei ha descritto erano chiaramente luoghi di ritrovo, dove si tiravano le orecchie in collo, ma dove c'era una fonte di grandissima creatività. Devo chiederle però una cosa specifica che mi ha fatto letteralmente morire dal ridere. Perché quell'osteria che ha citato poco fa si chiamava Pino La Parete?
Perché era si chiamava 3P, perché c'erano i pittori, poi i pompieri, perché c'era la caserma di pompieri lì vicino, poi puttane, perché battevano proprio nel vicolo di dietro. E quindi 3P per quello, sì.
Ma c'era questa faccia inespressiva, mi sembra di ricordare, di un personaggio che assomigliava appunto a una parete, o non c'entra?
No, quella è la faccia inespressiva era di parecchi personaggi che giravano per le strie completamente ubriachi.
Ah, ecco.
Perché ce n'erano parecchi di sbronzi che passavano in queste strie. Poi chiaramente c'era un melting pot di persone, c'era dagli artisti, intellettuali, di pittori, tutto quanto, e anche dei malavitosi, insomma. Un po' la malavita, tra virgolette, romantica di quegli anni là, insomma, non erano tanto cattivi. Al massimo rubavano i portafogli, qualche camion, ma niente di più.
E ce n'erano anche.
Poi dopo sono arrivati negli anni 70, sono arrivati i siciliani, Vallanzasca, eccetera, sono arrivati dopo.
Sì, infatti. Ma la Milano invece lanciatissima dei tempi odierni è una Milano completamente diversa, queste cose si sono perse completamente. Sì. E come legge Cocchi Ponzoni la Milano?
No, diciamo che ci sono ancora delle isole divertenti di una Milano ancora tradizionale, come dei locali come lo Spirit de Milan, la Valera dell'Ortica, insomma, esistono ancora delle situazioni dove se uno può ritrovare un po' lo spirito della Milano autentica, la può trovare.
Certamente, quindi insomma di vivere anche la vita, la possibilità di vivere la vita anche con semplicità e accontentandosi delle piccole cose.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. Sempre ammesso che parto, ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, ciao! A chi invece avvelena le pissie, uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva? Se parte è la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa, è la vita,
Divertentissima è la vita, la vita. Claudio Sanfilippo, io so che questa canzone ti piace moltissimo, no?
Beh sì, sai, poi è una canzone che mi richiama gli anni della mia adolescenza. Io di questa canzone ho anche il disco originale, che certo, prima o poi mi farò autografare da Cocchi. Sì, stiamo parlando di un'epoca davvero irripetibile, in quegli anni, soprattutto a Milano, perché poi c'erano anche tante altre espressioni qua e là. Mi vengono in mente certe canzoni, primo Pippo Franco, cito dei nomi per andare veramente lontani nella memoria, che sicuramente Cocchi ricorderà. Piuttosto che prima, citando altri artisti, mi sono dimenticato di citare un amico caro, un vecchio amico che si chiama Davide Riondino, che è un altro che si è misurato con questo stile. Però insomma, come dicevo prima, il repertorio di Cocchi Renato è molto molto, a parte che è un repertorio vastissimo,
certo,
e poi è davvero meraviglioso.
Certo, peculiare, come dicevamo prima, no? Quindi questa comicità che si basa sulla surrealtà e sul paradosso. Sei d'accordo, Claudio Sanfilippo?
Ma guarda, ci sono delle canzoni che ancora adesso restano proprio delle perle irripetibili. Ne cito una per tutte, che è Il piantatore di pellame, piuttosto che un'altra canzone spettacolare che è Silvano.
Certo, certo.
Che hanno inciso sia Cocchi Renato che lo stesso Ezio Iannacci. Quindi sì, si tratta di un mondo anche letterario molto particolare, dove le associazioni verbali sono assolutamente di una creatività incredibile. Se le guardiamo anche oggi, a distanza di mezzo secolo, sono di una freschezza particolare. Okay. C'era però allora, c'erano tanti posti che accoglievano questo genere di cose, c'era proprio anche un terreno molto fecondo. Adesso locali come quelli che citava prima Cocchi, ce ne sono sempre meno, è rimasto un pochino lo Zelig, ma per dire, gli ultimi due grandi locali a Milano che hanno chiuso sono il Bolgia Umana e la Salumeria della Musica pochi anni fa, che se ci ricordiamo, insomma, ha ospitato anche trasmissioni come Colorado con Abbattantuono. Purtroppo i tempi sono questi, e quindi, però insomma, il pavimento stradale, il naviglio scorre sempre, per cui ci sono tante cose che pochi conoscono, ma che fanno parte di questa tradizione ancora oggi.
Certo. Cocchi Punzoni, quali sono secondo lei i tratti tipici della milanesità?
Ma i tratti tipici della milanesità, quella vera, quella come quella mia, che sono uno dei pochi rimasti milanese da tante generazioni, sono quelli di una certa apertura mentale, generosità, accoglienza e così sincerità anche, che fa parte diciamo del carattere di noi milanesi di una volta, insomma. Quindi queste sono le caratteristiche che chiaramente, probabilmente adesso le cose sono un po' cambiate, c'è un pochino più di diffidenza nei confronti degli altri, ma però noi vecchi siamo ancora con quella testa lì.
Certamente. E dal punto di vista proprio strettamente linguistico, che cosa le piace del milanese?
Ma è una lingua paragonabile un po' al francese. Non a caso Nanni Svamp è riuscito a tradurre Brassens nel dialetto milanese, insomma. Quindi ci sono le influenze di tutte le nostre dominazioni, quella spagnola, quella francese, quella austriaca, insomma. Quindi è un po' un miscuglio di tante dominazioni che abbiamo avuto, e poi abbiamo avuto anche un personaggio meraviglioso come il nostro signor Manzoni, Dunley Sander, che ha creato praticamente la lingua italiana.
Certo, ci sono poi delle cose che a me piacciono moltissimo, per esempio quella bellissima usanza del mettere l'articolo davanti al nome di battesimo, no? La Pina, il Giorgio, eccetera.
Sì.
È un tratto tipicamente milanese?
Sì, infatti lo è. Infatti I romani ridono quando sentono questo tipo di accezioni, sì.
Naturalmente. Quindi. Claudio Sanfilippo, noi siamo abituati ad ascoltarti in canzoni come Stile Libero, come tante altre che hanno questo tono estremamente delicato e poetico, ma c'è una parte tua che voglio scoprire insieme ai nostri ascoltatori.
Corso di Porta Ticinese, alle 3:30 verso il mare di Milano, le radioline sono tutte accese, tutte le vacanze andate, tutte le domeniche così, con il digestivo nella gola, al Bardellino l'interista disperato, e che credi, il giorno spento là sul sole di un inverno speso, tra i commenti dei tuoi lunedì. Se può no, quei schile proprio che, scusi, perdoni l'espressione, guardi c'è davanti uno che ci tiene a Milano Pigussi e Alfa Romeo, Milano Pigussi e Alfa Romeo. Sì, per me il resto è tutta nebbia.
Milan, Coppi, Gussi, l'ho detto bene, Claudio Sanfilippo, e Alfa Romeo, no? Quindi delle icone milanesi. Raccontaci un po' di questa canzone.
Complimenti per la pronuncia. Questa canzone nasce da...
Sono nato a Milano, vero. Scusa. Come?
Sì, nasce da un episodio vero, perché c'era questo mio zio, fratello di mia madre, che un giorno venne a trovarci a casa e mi raccontò questa storia, che era la domenica prima, era passeggio per il Naviglio dove lui abitava, e aveva dimenticato la radiolina, il transistor, per ascoltare le partite. E questo mio zio ci faceva Inter, io invece sono milanista, e a un certo punto mi racconta che trova un signore, questo signore ha la radiolina attaccata all'orecchio, gli chiede il risultato dell'Inter, capisce che questo signore invece è milanista, e cominciano a battibeccare un pochino, e alla fine mi racconta questo mio zio, e questo signore, per accomiattarsi, lo guarda e dice: perché Milan, Coppi, Ghisci, Alfa Romeo e il resto è tutta nebbia, e se n'è andato. Ed è geniale, ed è questa è una cosa particolarmente milanese, di quella follia un po' stralunata che c'era, e in parte forse speriamo c'è ancora a Milano. E questo signore, in una battuta geniale, ha fatto il manifesto di un secolo di sport a specchio, quindi Milan-Inter, Coppi, Bartali, Guzzi, Gilera e Alfa Romeo Ferrari, la cosa, e io quindi non potevo esimermi da non aggrapparmi a scrivere una canzone sul tema, ecco.
Certo. Cocchi Ponzoni, questo essere, appunto, come diceva poco fa Claudio Sanfilippo, stralunati e, come dire, paradossali, surreali, ci insegna un po' nella vita a guardare le cose anche da un'altra prospettiva?
Ma diciamo, quelli che riescono a apprezzare questo tipo di linguaggio senz'altro hanno la possibilità anche di, in modo introspettivo, di pescare all'interno delle proprie anime magari quel mondo, diciamo, infantile che magari hanno dimenticato, ecco. E in fondo si gioca con la propria infanzia sempre, almeno noi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto. E usando un pochino quelli che erano i nostri input infantili nei confronti di tutto ciò che ci sembrava ridicolo, che riguardava magari anche i nostri genitori o quello che vedevamo intorno, insomma, ecco.
Certo.
Metteva alla berlina, come diceva il poeta Giusti, il mondo che ci circondava fin da piccoli,
sì.
Questo era il tema della nostra esistenza.
Secondo lei i ragazzi di oggi cosa potrebbero imparare ascoltando le canzoni e ascoltando dal punto di vista musicale quel mondo?
Beh, diciamo che se riescono a beccare l'anima di quello che facevamo, un po' di libertà di pensiero, di creazione, creatività, di fantasia, insomma, ecco. Potrebbero immaginare, diciamo, un mondo anche che li riguarda, che può spaziare al di fuori da tutto ciò che è quotidiano.
Certo. Un altro aspetto, secondo me, importante del mondo che oggi stiamo descrivendo attraverso voi, Cocchi Ponzoni e Claudio Sanfilippo, è l'idea del bisogno, della necessità del contatto ravvicinato con il pubblico. Siamo nell'era di internet, evidentemente, della rete, dove questo rapporto, questa relazione stretta e di vicinanza col pubblico inevitabilmente si perde, no? Perché insomma siamo dietro uno schermo e non siamo più davanti alle persone reali. Claudio Sanfilippo, come legge secondo te questo aspetto? E secondo te è un aspetto positivo o negativo?
Ma l'aspetto
chiedi a me? Scusami.
No, come vuoi, Cocchi.
Di tu.
io credo che come tutte le cose c'è sempre un lato positivo e un lato negativo. In questo caso, secondo me, è più negativo che positivo per un semplice motivo, che questo genere di arte, che è quella del cabaret, alla fine va a spasso col rapporto diretto col pubblico. È molto difficile produrre lo stesso sentimento di vicinanza, la stessa reazione al pubblico, cercando di fare un video, per quanto ben fatto, in rete, anche se poi è chiaro che certe cose si... Un conto è rivedere, per esempio, rivedere certe cose di Cocchi e Renato dai filmati degli anni 60 e 70, ti dà ancora quella cosa lì, però stiamo parlando di filmati che venivano ripresi dal vivo. E c'è sempre questo dato, no, fondamentale, per cui tutto questo mondo nasce anche in parte dall'improvvisazione, dal rapporto col pubblico, e la rete... Da questo punto di vista è importante per far conoscere tante cose, però toglie molto alla freschezza dell'impatto col pubblico diretto.
Certo, Cocchi Ponzoni come la pensa a questo proposito?
Beh, il rapporto col pubblico vivo è essenziale per, diciamo, mantenere quello che è un pochino lo scopo del nostro lavoro, cioè attraverso, diciamo, la televisione e anche il cinema si possono creare, diciamo, degli stati d'animo catartici nei confronti del pubblico, però col rapporto diretto tutto ciò viene molto più violentemente, tutto molto più forte, tutto molto più autentico, insomma. E l'attore che suda sul palcoscenico crea una sensazione umanamente non ripetibile attraverso uno schermo.
Naturalmente. Bene, io che dire, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, vi ringrazio tantissimo, mi sono anche molto divertito.
Prego.
Ma nel contempo è veramente, sono temi interessantissimi su cui non mancheremo di tornare, speriamo davvero di ospitarvi altre volte all'interno delle nostre puntate di Voi che Sapete, ma non solamente. Torno a ricordare l'appuntamento, Cocchi, questa sera al Cinema Lux, giusto, di Massagno, con
sì,
i misteri,
esatto,
di Milano,
esatto.
E la sua versione di Cocchi, e tra l'altro mi permetto di ricordare anche il libro che sto leggendo in questi giorni ed è bellissimo, mi sto divertendo anche moltissimo, ci sono delle fotografie anche molto belle, molto interessanti, dove lei racconta appunto la Milano di quei tempi con una verve e un'intelligenza straordinaria. Quindi davvero grazie Cocchi Ponzoni,
grazie
per essere rimasto con noi, grazie infinite.
Grazie, arrivederci. Ciao,
grazie.
Ciao Claudio.
E
ciao.
Grazie anche a Claudio.
Ciao, ciao Cocchi.
A presto,
ciao, ciao,
a presto, grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie,
ciao.
Lo si capisce da come guarda la gente.
Infatti, all'inizio del mondo, essa veniva chiamata volpe.
Perché volpe?
La volpe per le sue belle piume.
Ah sì sì, volpe.
Mentre l'asino non era ancora in commercio perché non era diventato ruota.
Io ho visto un incidente dove c'era un camion scarico di lavabos che si è scentrato con un pullman, scosso tutta la gente che mangiava i sanguis e si è perso una ruota.
ma del resto tutta la vita è una ruota e la gallina seduta nella via ripete, ripete, ripete il suo gesto.
La gallina solo di piume ricoperta e sta sempre rinchiusa all'aria aperta e non prova invidia né avversione neanche verso le pecore che le passano davanti col maglione.
Tutte le pecore nella loro superiorità superba gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui sul collo.
L'unica cosa calda che ha sono le uova che ci dà sempre fresche.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce, lo si capisce da come guarda la gente.
Così pensammo di aiutarne
una bella gallina tutta ricoperta di piume, e di sotto aveva un magazzino di scarpe e dietro un tugurio dal quale uscivano le uova.
E così scoprimmo che la gallina ama molto il caldo e che denudata, oliata per evitare le scottature, messa a 120 gradi, essa perde ogni scontrosità
e diventa molto buona.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce, lo si capisce da come guarda la gente.
È buona la gallina.
La gallina è molto buona, ma non è intelligente.
Com'è buona la gallina.
Assaggia questo pezzo, senti.
Che buona la gallina.
Com'è buona la gallina.
Non è intelligente, però è molto,
molto buona.
Buona.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.